Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, una nuova puntata di Entropia Massima. Questa è la prima delle puntate con il nostro, con la new entry, con il nostro nuovo componente entropico, Jacopo, accompagnato da Lorenzo, e Libera Scienza e Libero Stato inizia ora.
Bene, bene, oggi parliamo di una macchina gigantesca, enorme, complicatissima, il più grande macchinario mai costruito dall'uomo, costato uno sforzo immenso, una macchina così grande che neanche la riesci a percepire. Se ci stai dentro non te ne accorgi, se ci stai all'esterno non la vedi, perché è sotto, non riesci a percepire l'estensione, è sotto, sta 100 metri sotto le rocce del bacino di Ginevra, l'hanno scavata sotto al massiccio del Giura, al confine tra Svizzera e Francia. Fa parte del complesso insieme di strutture sotterranee e superficiali che costituisce il CERN di Ginevra, centro europeo di ricerca nucleare, ma che c'entra col nucleare soltanto per il nucleo dell'atomo, il cui elemento principale è una larghissima, lunghissima galleria ad anello lunga 27 chilometri, la stessa distanza che separa il centro di Roma da Fiumicino, dalla foce del Tevere, e che ospita uno strumento altrettanto gigantesco e altrettanto misterioso che si chiama LHC, Large Hadron Collider. Ne abbiamo sentito parlare tutti, o almeno l'abbiamo letto sui giornali, tutti abbiamo sentito parlare in questi anni a scuola, all'università, dovunque, di Big Bang, bosone di Higgs, particelle elementari, materia oscura, particelle di Dio, neutrini, antineutrini, supersimmetria, antimateria. Ma che roba è? Cercheremo di capirlo con Jacopo. Dentro questo anello, dentro la galleria principale, c'è un anello metallico lungo anche lui 27 chilometri, un lungo tubo circondato da strumenti. La galleria è stata scavata negli anni 80 da un diametro di 4 metri. In quattro punti di questa galleria ci sono delle caverne enormi, gigantesche, anche queste tra le più grandi mai scavate dell'uomo, soprattutto in terreni così complessi. All'interno di questi grossi scavernamenti ci sono degli strumenti enormi, sensori complicati composti da milioni di particelle, di milioni di lamine di silicio, rilevatori, strumenti, chilometri di cavo, centinaia di persone che ci lavorano. Quando è accesa, nell'anello vengono generati due flussi di particelle, due flussi di protoni, poi anche questo capiremo che cosa significa, due fasce di particelle che si muovono all'interno di due tubi e sono spinti a velocità elevatissime, fanno 11.000 giri al secondo, quasi alla velocità della luce vanno. Per generarli occorre un'energia potentissima, il CERN consuma all'anno, quando è acceso, come una cittadina, una piccola cittadina, e credo qualcosa come due volte il consumo anno della sovrastante città di Ginevra. Per indirizzare e mantenere queste particelle in traiettoria lungo l'anello ci sono 1232 magneti superconduttori raffreddati alla temperatura di meno 271,1 gradi centigradi. Questo significa che quando è acceso diventa il punto più freddo dell'intero universo, che sta a un grado di più. L'obiettivo di questa macchina è accelerare le particelle al massimo e fare scontrare questi due fasci in corrispondenza delle quattro caverne, dei quattro giganteschi rilevatori. 600 milioni di collisioni al secondo vengono registrate. Queste collisioni generano a loro volta altre particelle, energia, campi elettrici, campi magnetici, e oltre a smembrare le particelle fino ai componenti fondamentali, fino ai mattoncini della materia, riproducono localmente le condizioni di energia fortissime esistenti all'inizio della storia dell'universo, o meglio un milionesimo di secondo dopo. Almeno dicono così i centinaia di fisici, i 10.000 ricercatori che ci vanno lì. È un viaggio, secondo loro, nell'infinitamente piccolo, che si trasforma in un viaggio attraverso il tempo fino a 13,8 miliardi di anni fa. Numeri pazzeschi. Al CERN ci lavorano migliaia di persone, c'è 2.500 dipendenti, 10.000 ricercatori più tutto il mondo della fisica connesso lì attraverso la rete che riceve questi milioni di dati e li distribuisce in tutto il mondo. Il costo di questo anellone è costato, il signore degli anelli potremmo dire, è stato di 10 miliardi di euro. Ai costi di funzionamento contribuiscono, come vedremo, 22 paesi membri. È uno sforzo collettivo gigantesco. Se lo dividi fanno il gioco di dividerlo per i cittadini europei, comunque è una cifra enorme. Qualcuno ne ha anche avuto paura. Quando l'hanno acceso l'ultima volta, nel 2008, hanno fatto addirittura un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cercando di bloccarlo, perché tra sermoni di catastrofisti, di preti americani catastrofisti, tra altri scienziati magari che non stavano in questo gioco, c'era chi diceva che si sarebbe formato un enorme buco nero che avrebbe inghiottito tutta la Terra, l'intero sistema solare e tanti saluti. Questi scenari sono stati ritenuti fantasiosi e non si sono verificati, stiamo ancora tutti qua. Ma qual è il senso di tutta questa storia? Ha qualche senso questo sforzo gigantesco? Al di là di quello che viene scoperto, che poi potrebbe anche non essere scoperto, qual è il senso di questa impresa titanica? Maggiore che l'andare sulla Luna addirittura. A che serve? Ha qualche utilità nella nostra vita di tutti i giorni? E che cosa Ne possono pensare gli attuali personaggi che stanno al governo, quelli che dicono che devono istituire una commissione per il controllo dell'informazione scientifica sulla RAI, che rimuovono scienziati dai loro dai posti di potere, non per sostituirli con altri scienziati magari più vicini a loro, ma per sostituirli con personaggi di altra formazione. Gli stessi personaggi che abbiamo visto con Geologia Senza Frontiere approvano condoni e definanziano la ricerca. Che cosa dobbiamo difendere qui? Comunque, 4 giorni fa, alle 9:20 di sera, si è accesa un'altra fase di sperimentazione. Sono stati accelerati un nuovo ciclo di particelle, sta girando a tutta velocità, a 300.000 km al secondo, intorno a questo anello. Questa fase raccoglierà miliardi di dati e terminerà il 3 dicembre del 2018, cioè fra qualche mese. Secondo il sito del CERN, ancora una volta verranno riprodotte le condizioni di energia esistenti all'inizio dell'universo con altre condizioni. Che significa? Cercheremo di rispondere in questa trasmissione a queste domande che sono gigantesche, ma ci proveremo. Dicevamo, questa qua è Radio Onda Rossa, Entropia Massima, e questa qui è Libera Scienza in Libero Stato.
Fantastico, hard science proprio di base, e vediamo che tiriamo fuori.
Grazie Lorenzo per la bellissima introduzione. Io sono Jacopo, come diceva Chiara sono una new entry, sono un fisico. Allora, perché studiare le particelle elementari, ma soprattutto perché accelerarle? Innanzitutto, studiare le particelle elementari significa studiare le origini del nostro universo. Possiamo dire che le particelle elementari sono i costituenti ultimi della materia e quindi di tutto, scusate il microfono, e quindi di tutto ciò che ci circonda. Ed anche noi stessi siamo fatti di particelle elementari. Tutto è formato dalle particelle. Una stella, per esempio, in ultima analisi può essere considerata come un grande insieme di particelle elementari. Il nostro corpo è formato da cellule, che a loro volta sono formate da un insieme di catene, che sono le molecole. Le molecole a loro volta sono formate da un insieme di atomi, e gli atomi sono formati da un insieme di particelle, che a loro volta sono formate da particelle via via sempre più piccole. All'inizio del Novecento si pensava che fosse l'atomo il costituente ultimo della materia. Già, comunque, per dirla, già Democrito, nella civiltà, nell'antica Grecia, già aveva intuito mirabilmente l'esistenza degli atomi. Infatti l'atomo viene dal greco atomos, che vuol dire indivisibile. Gli numerosi studi scientifici di quel periodo portarono ad una buona conoscenza dell'atomo, capendo com'era, com'era fatto, e quindi anche alle leggi a cui ubbidiva. Ovviamente ci volle tutto il Novecento per capire bene, per inquadrare soprattutto le leggi dell'infinitamente piccolo. Come tutti conoscono, queste vanno sotto l'ombrello della disciplina che si è formata all'inizio del Novecento, che è la meccanica quantistica. Ma non entro in particolari, perché la meccanica quantistica è una disciplina molto difficile e soprattutto anche molto che spazia in tantissimi campi, non solo nella conoscenza dell'atomo. Ma per capirci meglio, vediamo un po', partiamo dall'atomo, perché particelle, abbiamo detto, costituiscono l'atomo.
Insomma, poi ci devi spiegare perché. Al di là di come è fatto l'atomo, ci devi spiegare perché, al di là di come è fatto l'atomo, perché c'ha senso prendere sti cosi e accelerarli. E quindi mo ci devi spiegare bene dall'atomo come si arriva alla particella elementare.
Certo, ma già nell'atomo c'è una particella elementare, che per esempio è l'elettrone. Perché l'atomo più semplice che tutti conoscono è l'atomo di idrogeno. Ora, l'atomo di idrogeno noi lo possiamo assimilare come un sistema solare elementare, cioè in cui al centro il Sole è rappresentato dal nucleo dell'atomo, che è formato dal protone, si chiama protone il nucleo dell'atomo di idrogeno, e la Terra può essere assimilata all'elettrone che orbita vorticosamente attorno al protone. Questo è il sistema è l'atomo più elementare, è anche quello che è nato prima di tutti, dopo il Big Bang, dopo la nascita dell'universo. Ora, il protone, quindi l'elettrone, è già una particella elementare indivisibile. Il protone invece si è scoperto nella seconda metà del Novecento, attraverso gli studi, appunto anche accelerando gli atomi, che il protone è costituito da particelle ancora più piccole che si chiamano quark. Da cui il famoso.
Da cui la trasmissione super quark. Quindi abbiamo capito da dove ha preso il nome Piero Angela per fare la. Quindi sono i mattoncini o gli elementi più piccoli che costituiscono il protone e che insieme all'elettrone vanno a costituire il primo nostro gruppetto di particelle elementari, elettrone e quark.
Perfettamente. Ora, perché accelerare? Perché al CERN si accelerano i protoni? Perché accelerando questi protoni e facendoli scontrare tra di loro a velocità altissime, ma la velocità altissima significa anche un'elevata energia, questa elevata energia riproduce ciò che era l'universo un milionesimo di un milionesimo di un milionesimo di secondo dopo la sua nascita, cioè dopo questa ipotetica grande esplosione che si chiama Big Bang.
E in più, accelerandoli e facendoli scontrare, analogamente a come potrei, a quello che potrei ottenere lanciando, che ne so, un cubo magico contro un muro, i protoni si distruggono, almeno
si
momentaneamente,
liberano, momentaneamente.
I componenti fondamentali che sono i quark. In questo senso li abbiamo visti, accelerandoli e facendoli scontrare, si sono smembrati e ci hanno dato la possibilità di osservarne i costituenti.
Perfettamente, perfettamente così. Ora, ovviamente non è che uno li guarda a occhio nudo, cioè quando arrivano, ovviamente poi c'è da dire che in queste collisioni alta energia che vengono prodotte al CERN, ovviamente le collisioni, l'ordine di grandezza di queste collisioni sono 600 milioni, se non erro, 600 milioni di collisioni al secondo. Ora, queste 600 milioni di collisioni al secondo ovviamente devono essere visti con apparati sperimentali ad hoc, costruiti ad hoc, e per vederli e per analizzarli, queste particelle elementari che si vanno, lasciami il termine, passami il termine, schiantare contro questi rivelatori, trasformano questa particella in un impulso elettrico. Questo impulso elettrico viene digitalizzato, può essere immagazzinato nei cosiddetti, negli hard disk che tutti conosciamo, e quindi analizzato successivamente. Ora, ovviamente il lavoro dello sperimentale è, in buona sostanza è quello, è questo di vedere, di immagazzinare questi impulsi elettrici, accumulare il maggior numero di collisioni di informazioni possibili, ma tutto ciò deve essere poi a livello teorico, come dire, incasellato in una teoria fisica buona, elegante, e soprattutto che preveda nuove particelle, nuovi fenomeni. E tutto quello che si è fatto dalla seconda metà del Novecento in poi è stato quello di costruire a livello teorico quello che va sotto il nome di modello standard. Il modello standard può essere, è una teoria che può essere, come dire, è una teoria poderosa che può essere definita come un vero e proprio vademecum per capire come si è formata la materia, quali sono i mattoni fondamentali che la compongono e come questi costituenti interagiscono tra loro. Questo è il modello standard e questa è la teoria fisica che supporta tutto l'operato dei fisici sperimentali al CERN.
E allora, su questo, per riprendere fiato e riorganizzarci gli elettroni e i protoni nel cervello in modo che e piccola pausa musicale, Radiohead.
Thank you.
Eccoci di nuovo qua. Questa è sempre Entropia Massima, Radio Onda Rossa, Libera Scienza e Libero Stato. Abbiamo fino adesso abbiamo corso un po' con questa puntata, prima puntata un po' hard science, ha detto Chiara, e comunque è più nerd, e comunque stavamo cercando un po' di indagare, partendo da come era costruito il CERN, da quello che significa accelerare le particelle, farle scontrare e andare a costruire in alcuni punti dell'energia fortissima per cercare di riprodurre le origini dell'universo. Eravamo arrivati, Jacopo ci aveva un po' spiegato come si era arrivati dalla descrizione dal generale al particolare, all'infinitamente piccolo, fino ad arrivare ai mattoncini, ai costituenti della materia, alle energie che li regolano, racchiuse in quello che si chiama modello standard. Quindi abbiamo descritto il protone, i quark che compongono il protone, l'elettrone e tutte le altre particelle subatomiche, cioè più piccole dell'atomo, che sono state scoperte attraverso decenni di sperimentazione, gran parte eseguita attraverso acceleratori di particelle più piccoli o lo stesso LHC, che hanno permesso la collisione di particelle, la loro distruzione, la loro parziale distruzione e osservazione di quello che succedeva, i componenti fondamentali e le condizioni energetiche create dalla collisione. Adesso ripasso la parola a Jacopo, che fa un altro pezzetto e introduce il nostro ospite.
Certo, grazie Lorenzo. Allora, io volevo solo aggiungere una piccola storia dell'universo, giusto per dare l'ordine di grandezza di quello che si sta parlando. Quando al CERN si dice che si studiano i primi istanti dell'universo, effettivamente si stanno studiando frazioni miliardesimi di secondo dopo l'esplosione del Big Bang. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che tutto ciò che il CERN studia è qualcosa che non appartiene a ciò che noi adesso vediamo, al nostro universo visibile. Noi dobbiamo aspettare, per conoscere la materia così come è fatta, quindi come noi siamo costituiti, come sono costituite le stelle, le galassie e tutto ciò che ci circonda, dobbiamo aspettare la prima formazione appunto di questo atomo di idrogeno. E quando avviene la formazione di questo atomo di idrogeno? E avviene subito, si fa per dire, 300.000 anni dopo questo Big Bang. Quindi noi dobbiamo aspettare 300.000 anni affinché il primo atomo di idrogeno compaia. Dopo ancora 140 milioni di anni, questo per dare ordine di grandezza, compaiono le prime stelle, che non sono altro le stelle che un ammasso di idrogeno ed elio, che ovviamente questi elementi, elio e idrogeno, formano la stella e quindi il loro brillare. Dobbiamo ancora aspettare 3,7 miliardi di anni dopo il Big Bang affinché si formi la Via Lattea, la galassia a cui appartiene il nostro sistema solare. Ben 5 miliardi di anni dopo il Big Bang si forma il nostro sistema solare. 4,5 miliardi dopo si forma, cioè 5 miliardi si forma il sistema solare, dopo diciamo 500 milioni di anni si forma il nostro pianeta, la Terra, e dopo circa 1 miliardo di anni dopo la sua formazione sulla Terra compaiono le prime forme di vita. Quindi questa è la scala, e voglio concludere questa brevissima storia dell'universo con una maniera un po' poetica, dicendo che la storia dell'universo e della vita così come la conosciamo è la storia dell'atomo di idrogeno, a cui è stato dato un tempo di circa 13,6 miliardi di anni, cioè l'età dell'universo, per fare ciò che voleva, perché dall'idrogeno poi le stelle sono state la fabbrica degli elementi più pesanti. Le prime stelle sono esplose in supernove, hanno distribuito questi elementi nello spazio interstellare, che a loro volta hanno riformato nuove stelle e poi pianeti, e poi gli elementi via via sempre più pesanti, fino a quelli più che hanno, come il carbonio, come il potassio, come l'ossigeno, che hanno contribuito alla formazione della vita sul nostro pianeta.
La posso dire? Siamo polvere di stelle.
Perfettamente.
Chissà che direbbe Di Maio. Chissà che direbbe Di Maio, che ha detto che eravamo 900% di acqua, 370 gradi. No, sarebbero curiosi.
Ora voglio introdurre il nostro ospite. Prima di introdurlo, però, ovviamente dirò come è fatto questo CERN da un punto di vista, diciamo, sperimentale. Sperimentale significa che ci sono quattro grandi esperimenti al CERN. Cioè queste particelle, questi fasci di protoni vengono fatti collidere frontalmente solo dove sono stati costruiti attorno a questi grandi rivelatori, che sono appunto, come ho detto prima, capaci di rivelare queste particelle elementari. Allora i più grandi esperimenti che si sono al CERN sono, vanno sotto il nome, uno è ATLAS, uno CMS, uno si chiama LHCb e uno ALICE. Giusto per dare qualche numero per la grandezza di questi esperimenti, che sono veramente poderosi, è la prima volta nella storia del genere umano che l'uomo si è spinto così oltre nella costruzione di apparati sperimentali. Per esempio l'apparato ATLAS è lungo 46 metri, ha un diametro di 25 metri e per un totale di 7.000 tonnellate. L'esperimento CMS è lungo per esempio 21,6 metri, ha un diametro di 4,6 metri e per un peso totale di 12.500 tonnellate ed è costituito da rivelatori di particelle disposti a gusci concentrici. Però questo che sto dicendo adesso ve lo dirà meglio un addetto ai lavori e vi presento l'ospite della serata che è in collegamento telefonico con noi da Bologna. Il nostro ospite è il professor Daniele Bonaccorsi, è professore associato di fisica sperimentale al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna. Lo conosco bene anche personalmente e la sua carriera è stata sempre, sin dall'inizio, sin da quando era studente, incentrata appunto nei progetti di ricerca del CERN e in particolare nell'esperimento CMS, che ha curato in tutti questi anni tantissimi aspetti diversi tecnico-scientifici, che adesso ci dirà in più in dettaglio cosa serve CMS, quali sono gli obiettivi. Buonasera Daniele, ve lo presento, è in linea, pronto?
Buonasera a tutti.
Ciao Daniele. Allora, senti, la prima domanda che ti faccio subito è di raccontarci un po' subito la tua esperienza personale che hai avuto in tutti questi anni, sia come ricercatore, sia come uomo, come dipendente del CERN, in un certo senso, che ha lavorato con tantissime persone, perché comunque so che in questi esperimenti sono coinvolti tantissimi scienziati, come diceva prima Lorenzo, più di 3.000 persone, e ci vuoi illustrare, se ci vuoi illustrare, cos'è questo esperimento?
Certo, dunque, con piacere. Innanzitutto io sono molto ammirato dell'introduzione che avete fatto, avete descritto con una precisione, una quantità di dettagli e informazioni elevatissima, una realtà abbastanza complessa, quindi sarà un compito arduo per me aggiungere qualcosa a quello che già avete detto così con questa completezza e precisione. Dunque, la mia esperienza in realtà nella vita del laboratorio al CERN è iniziata appunto, come tu ricordavi, fin da quando ero studente. Io ho fatto la prima tesi di laurea su queste cose e poi ho continuato con un percorso di dottorato di ricerca e via via con contratti e posizioni successive. La cosa forse che può essere interessante, visto che ora si parla molto di un acceleratore, è considerare il fatto che in realtà ce ne sono molti, non solo al CERN c'è una catena di acceleratori per riuscire ad arrivare all'energia di accelerazione che sono poi connesse a quella velocità prossima alla velocità della luce che citavate per le particelle stesse che circolano, ma in realtà ci sono stati, molto probabilmente ci saranno anche degli acceleratori nel passato e nel futuro di questo LHC, questo Large Hadron Collider che stiamo discutendo. Io ho iniziato in realtà in un acceleratore che veniva prima di questo, che si chiamava LEP, ed era sempre collocato nello stesso tunnel sotterraneo che oggi ospita l'acceleratore LHC, però era molto diverso, era relativamente più semplice, anche se per l'epoca ovviamente era una delle cose più complesse che si potevano fare, ed era un acceleratore di elettroni e di positroni, quindi in pratica faceva scontrare una di queste particelle elementari che giustamente hai citato come tale, l'elettrone, con il suo partner di antimateria, cioè il positrone. Sostanzialmente gli stati finali delle collisioni che si producevano erano assai più semplici, ci sembravano complicatissimi all'epoca, ma rispetto a quello che vediamo ora erano veramente quasi elementari loro stessi, erano molto semplici. Ora invece si è passato a fare scontrare dei protoni per fare un altro salto di qualità, esplorare ancora di più con più profondità e con più intensità, diciamo, della tutta la regione sconosciuta delle particelle elementari e lati non ancora spiegati del modello standard. Ecco, la mia esperienza appunto è iniziata quindi intorno agli acceleratori, tutto sommato, quindi mi sono sempre mosso nella fisica delle alte energie, come si chiama, fisica delle particelle elementari basata sugli acceleratori di particelle, che ricordiamo non è l'unico modo per sondare questo tipo di per fare cercare risposte a questo tipo di domande, diciamo. Si può naturalmente anche utilizzare uno splendido acceleratore naturale, in un certo senso, che ci produce dei fasci ad alta energia, che è il nostro universo, quindi con eventi cosmici lontani noi possiamo in realtà fare una splendida fisica delle alte energie anche senza avere degli acceleratori di particelle. Però la mia esperienza è decisamente legata alla fisica degli acceleratori, quindi esperimenti, uno si chiamava OPAL all'acceleratore LEP e ora l'esperimento CMS all'acceleratore LHC. Dunque, quest'ultimo esperimento CMS, come solito questi nomi di collaborazione hanno dei nomi particolari, o sono dei nomi evocativi o sono degli acronimi di parole inglese complicate. CMS sta per Compact Muon Solenoid, significa sostanzialmente solenoide, che è un grosso magnete superconduttore di fatto compatto per muoni. L'idea del magnete è importante perché, come descrivevate prima, le particelle devono essere identificate, tracciate, e le particelle cariche curvano in un campo magnetico e anche in modo diverso a seconda della loro carica, quindi questo aiuta a capire di cosa si tratta, diciamo. E la compattezza, invece, la parola compatto viene dal fatto che, se ricordate un po' le cifre che sono state citate, diciamo come dimensioni rispetto al loro peso, il rivelatore Atlas molto grande e il rivelatore CMS più piccolo come dimensioni, però hanno dei pesi che non sono proporzionali alle loro dimensioni. CMS infatti è molto più compatto, cioè la più alta densità in assoluto di strumentazione ad altissima tecnologia per unità di volume, quindi avete tantissimi wafer di silicio in pochissimo spazio, per esempio, insomma molto compatto, quindi è pesante e relativamente più piccolo, diciamo. E muoni sono queste particelle, alcune sono delle particelle molto simili agli elettroni, più pesanti però, che sono particolarmente interessanti perché sono una delle firme di alcuni eventi più interessanti che si cercheranno ancora per esplorare la natura più intima della materia, diciamo. Ecco, in generale, forse una cosa in più a cui posso contribuire in questo dialogo è un po' appunto l'esperienza personale. Il CERN come laboratorio, con questi grandi numeri e questo numero incredibilmente alto di persone, è forse anche un po' difficile da immaginare per chi non ci lavora quotidianamente. Dovete immaginare in pratica una piccola città, cioè non solo l'LHC consuma in quanto una piccola cittadina, ma il CERN stesso come laboratorio è una piccola città, quindi ha dentro della banca, un ufficio postale, ha posti dove si possono fare degli sport, ovviamente tutti i laboratori, ha dei dormitori, degli interi alberghi dentro, ha delle strade che hanno il nome di fisici famosi della storia della scienza e così via. Insomma, quindi è veramente una piccola città della scienza, diciamo, che si muove attorno a una serie di pilastri fondamentali. Il primo è naturalmente quello della ricerca di conoscenza, quindi si inseguono delle scoperte attraverso il metodo scientifico, che è indubbiamente il faro di ogni persona che lavora in questi ambiti, al CERN e non solo, naturalmente. Metodo scientifico come diciamo meccanismo fondamentale, quasi come dire culturale, per riuscire a verificare la validità di una teoria soltanto quando essa sia appunto validata laddove sottoposta a opportune prove sperimentali. E il metodo scientifico in questo senso è ovviamente, dicevo, un faro della nostra attività, e non ci può essere nessun avanzamento della conoscenza umana se non si seguono queste stesse regole. Sono in pratica un po' le regole del gioco.
Daniele, scusa, ti fermo un attimo per un breve stacco musicale e subito dopo ritorniamo in Libera Scienza e Libero Stato.
Il telefono sul prato aveva aperto le braccia, tutto quel sole, tutto quel sole. Aveva aperto le braccia, tutto quel sole, quel malumore che va. E aveva perso completamente coscienza. Ci vuole una caramella perché adesso si riprenda. Ci vuole una caramella perché adesso si riprenda. Ci vuole una caramella per adesso si riprende a celare. Io sono te, 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 io sono te. Come puoi farmi luce? Come puoi farmi luce? Come puoi farmi luce? Come puoi farmi luce? Nel bosco delle ortiche, amiche delle formiche, e sotto questi fiori il mostro che hai cercato fuori. Ma è solo una diceria, ti assicuro è una diceria. Quello che invece è vero è che dovrai andare via lontano. Come puoi farmi luce? 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 Io sono te, 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 io sono te.
Ok, siamo di nuovo qua, c'è sempre Daniele in linea, credo, no? Pronto?
Sì,
ciao,
sì.
Senti, allora, ci stavi raccontando, e riprenderei da lì dopo questa magnifica canzone, riprenderei da lì, ci stavi raccontando...
Di Tre Allegri Ragazzi Morti.
Di Ragazzi Morti, che appunto già, che sia Caramella, ci stavi raccontando un po' della vita al CERN, ci stavamo raccontando con Jacopo che abbiamo visto un film e a un certo punto, in occasione credo del festeggiamento della prima collisione, hanno fatto un festone e addirittura il rap nerd, insomma era... Quindi si vedeva lì che c'è un ambiente molto produttivo da tutti i punti di vista, anche artistico volendo, e che comunque, questo lo aggiungo io come notazione, vivere lì e vivere quelle esperienze, quella continua sollecitazione è forse paragonabile a un'esperienza artistica. Quindi, partendo da quello che ci stavi dicendo, dalle palestre agli alberghi, alla vita lì di tutti i giorni, raccontaci un po', se ti va, quello che facevi tu e quello che hai scoperto tu.
Ok, dunque sì, è vero, il fermento sicuramente c'è, è legato al fatto, per fortuna, che gran parte delle persone che lavorano al CERN stabilmente o sporadicamente, facendo avanti e indietro in varie formule, sono giovanissimi. Quindi la scienza di cui parliamo non ha nulla a che vedere con la scienza fatta, come potrebbe essere nell'immaginario erroneo, insomma, in quel caso comune, fatta da vecchi scienziati che fanno queste cose da decenni, e solo questi. Ci sono ovviamente questi, ma la meraviglia del CERN è che ci sono dei giovanissimi di fianco a dei super esperti di 30-40 anni più di loro, che lavorano gomito a gomito con la stessa passione, che è quella per la ricerca, appunto. Quindi è questo quello che motiva, secondo me, tutto, dalla scoperta al rap di alcuni gruppi di ragazzi. Quindi l'entusiasmo, diciamo, c'è, e nasce naturalmente dal tipo di attività in cui ci si inizia a specializzare. La caratteristica che plasma forse la carriera di una persona singola, chiaro che sono esperienze personali, quindi molto diverse, e siamo in tanti, però nel mio caso quella che la caratterizza principalmente è il fatto che mi sono immediatamente reso conto e forse anche affascinato dall'idea che si doveva diventare estremamente esperti in qualcosa di estremamente piccolo, in un certo senso. Cioè non è, esperimenti di questo tipo vengono spesso chiamati anche di big science, un termine un po' abusato a volte, però l'idea in questo senso in cui lo uso è che sono esperimenti, diciamo, collaborazioni molto grosse, proprio esperimenti scientifici, anche umani, sociologici, molto grossi, dove è anche difficile far fronte al fatto che uno non ha sotto controllo tutti gli aspetti della sua attività. Quindi non è come un esperimento, diciamo, di inizio Novecento, se vogliamo, dove uno poteva controllare tutti gli aspetti ed era uno o da solo o membro di un piccolissimo gruppo di fisici che ci lavorava. Adesso insomma, parliamo di CMS, ha ormai quasi raggiunti 4.000 membri, quindi è chiaro che non tutti possono sapere tutto, però ci sono persone espertissime, tra i più grossi esperti mondiali, di un aspetto specifico di quell'esperimento o dello stesso aspetto per più esperimenti. Io ho iniziato a occuparmi ovviamente di le cose che servivano di più, secondo me, quindi sicuramente l'analisi dati, che è un po' il percorso standard dei più giovani, poi pian piano ci si inizia a occupare di cose un po' più tecniche, dal cosiddetto trigger dell'esperimento, che è il meccanismo che permette di selezionare la grandissima quantità di collisioni e dati raccolti da esse, che vengono appunto raccolti e distribuiti in centri di calcolo nel mondo, quali sono quelli da selezionare, quelli da buttare. È un compito ovviamente difficilissimo, perché non sono cose che si riprendono, quelle proprio si buttano per sempre, se vengono selezionate male sono perse per sempre. E da lì, passando da questo trigger, pian piano mi sono mosso sempre di più in giù, diciamo, nella scala dell'acquisizione dei dati, fino ad arrivare a quello di cui tuttora mi occupo principalmente, che sono i sistemi di software di calcolo scientifico per l'esperimento, quindi dai sistemi di calcolo distribuito sulla cosiddetta grid, vi dico a breve in una parola soltanto brevemente di che si tratta, a tutte le nuove derivazioni ed evoluzioni del calcolo scientifico, dal cloud computing fino a machine learning, deep learning, intelligenza artificiale, big data, analytics, eccetera, per buttare sul tavolo un po' di buzzword, diciamo. Dunque, il vero problema che è stato così più chiave nello sviluppo della mia parte di carriera, senza dubbio, è stato quello dell'utilizzo delle griglie computazionali, quindi delle grid.
Ah, ecco, scusa Daniele, ti interrompo, perché giusto per avere esempio, io sono fissato un po' con gli ordini di grandezza, perché sennò la gente non capisce. In un esperimento del CERN, diciamo, quanta capacità, visto che ormai è familiare a tutti il gigabyte, lo storage dei dati, eccetera, quanti gigabyte, ecco, per intenderci, servono per un esperimento, per un run del CERN?
Allora, se tu prendi un esperimento come quelli che hai citato, quindi, e provi a sommarlo con la quantità di dati che raccolgono anche gli altri, che ti danno più o meno la dimensione del challenge complessivo, stai praticamente considerando una quantità di dati che si aggira sull'ordine delle decine di petabyte all'anno. Sono indicativamente tra i 50 e i 70 petabyte all'anno, quelli che gestiscono gli esperimenti dell'HC.
Un petabyte, quindi, diciamolo per chi ci ascolta che forse non lo sa,
Sì, di pure, scusami.
No, dici Daniele, dici tu.
Beh, insomma, un peta ovviamente incomincia a essere già il migliaio di tera, che è il migliaio di giga, che è il migliaio di mega, perfetto, che è il migliaio di chilo, che è il migliaio di byte.
migliaia di migliaia, insomma.
Stiamo parlando di parecchi ordini di grandezza sopra il byte. E quindi è veramente una stiamo parlando di una quantità di dati che è praticamente confrontabile con la scala di dati che potete vedere magari muoversi in tempi relativamente lunghi sui social media o video uploadati su YouTube, eccetera. Trovate senza dubbio delle scale abbastanza alte. Sono quelli che almeno nella dimensione del volume incominciano a essere chiamati decisamente big data.
Ho sentito parlare colonne di DVD, se uno lo diceva la Giannotti, sì. Colonne di DVD, sì. Altre 24 chilometri se uno volesse registrare su DVD tutti i dati di ogni serie di collisioni, insomma, quindi insomma,
esatto.
24 chilometri,
esatto.
Di DVD.
Questa è una delle immagini evocative che viene spesso citata per fare idea del volume di dati, sì. La cosa impressionante, se ci pensate, è che quello che viene prodotto nelle collisioni, visto che sono così frequenti, andiamo sui 40 MHz, quindi ce n'è uno ogni 25 nanosecondi, beh, è una quantità di dati che se fosse scritta tutta su memoria di storage non avremmo al momento nessuna tecnologia che è nemmeno ordine di grandezza vicina alle prestazioni necessarie per scriverli. Quindi noi non possiamo tecnicamente al momento tenerli tutti. Quindi l'unica cosa è fare quel trigger, quel grilletto, quella specie di selezione che decide cosa tenere e cosa no. E questo poi ovviamente non basta, perché anche se lo si riducesse come si fa a una scala scrivibile su storage, poi la riempiremmo questa quantità di disco, diciamo simile agli hard disk se vogliamo, la riempiremmo in un tempo che è troppo veloce, quindi non avremo abbastanza nello stesso posto. Quello che la grid ha più o meno introdotto è stata la possibilità di fare lo storage che sta in diverse parti del mondo per la stessa funzione, quindi riuscire a far interoperare tra loro dei centri di calcolo e di stoccaggio dei dati che non sono necessariamente vicini a Ginevra, ma nemmeno nello stesso stato, nemmeno nello stesso continente. Quindi abbiamo usato dei link di rete a fibre ottiche dedicate ad alte prestazioni che hanno consentito di spostare i dati rapidamente verso altri storage, e soprattutto una volta che sono stati popolati poi in giro per il mondo è stato possibile poi analizzarli praticamente da un utente qualsiasi accedendo senza sapere dove sono i dati, in modo del tutto trasparente.
Quindi questo è anche utile per c'è stato uno sviluppo tecnologico che può essere utile sicuramente, lo sarà e lo è.
Sì,
questo è per applicazioni diverse, giusto?
Esatto. Quello che si è fatto con la grid è in pratica fare lavorare all'unisono un numero di centri di calcolo che sfiora il 170 come unità, per darvi un'idea. Ognuno di questi è parecchio grosso, non grosso come un data center di Google di oggi, ma come un grosso data center a cui potete pensare, di qualche industria, di telefonia o cose del genere. E parliamo comunque di sottoporre praticamente come stress questo sistema a una quantità di programmi che vengono sottomessi in giro su queste risorse dell'ordine di 2 milioni al giorno. In totale ci sono circa 1 milione di core simili a quelli che ci sono su un singolo computer, e il totale dello storage ormai si avvicina all'exabyte, che è ancora 3 zeri in più dei petabyte di cui parliamo prima. Quindi sono scale abbastanza grosse che tuttora non sono seconde a quasi nessuno. Magari siamo passati ormai insomma, un paio di decenni da quando si iniziava a lavorare a queste cose.
Perfetto. Quindi ti interrompo, scusa Daniele, ti interrompo anche per questioni di tempo radiofonico. Quindi a me già basterebbe insomma la ricerca di base, ovviamente, per giustificare questo grande laboratorio che è il CERN. Volevo citare giusto il titolo di un saggio di un famoso sociologo, di un saggio scritto negli anni 30 da Abraham Flexner, che dice che tutto ciò, gli esperimenti del CERN si possono riassumere nell'utilità della conoscenza inutile, se qualcuno chiede sa che serve. Però al di là di questo, siccome ci sono molti miscredenti che non si accontentano di questa grande impresa scientifica del sapere umano, ovviamente però oltre a questo che abbiamo citato adesso, questo modo di immagazzinare i dati, però nella sua lunga storia del CERN, perché il CERN poi alla fine è stato fondato nel 1954, tra cui uno dei più grandi fotografi fu Edoardo Amaldi, un italiano del gruppo di Fermi di via Panisperna, ma questo è un altro discorso, una bellissima storia che poi forse racconteremo. Ovviamente una delle che si cita sempre, una delle scoperte e applicazioni tecnologiche più eclatanti fu quella nel 1989, dove appunto il World Wide Web, cioè il primo browser per navigazione in internet, fu inventato proprio da Tim Berners-Lee, che era uno scienziato britannico del CERN, giusto?
Sì. Dunque, nel Tim Berners-Lee quello che fece fu una proposta che ha una storia abbastanza interessante, tra l'altro forse anche questa merita un racconto a sé stante. Cioè fu praticamente una proposta fatta al suo supervisore, fu commentata come vagamente interessante o qualcosa del genere, quindi non incontrò immediatamente un consenso, e sappiamo oggi come sarebbe anche solo difficile immaginare la nostra vita senza il World Wide Web. Quindi quello che fu all'inizio nell'89 era un progetto globale su una forma di ipertesto che non esisteva all'epoca e coinvolgeva pochissime macchine tra loro, e di lì a poco poi sono incominciati a spuntare i primi veri e propri browser web invece, che usavano questo come protocollo di fatto. E ricordo ancora i tempi in cui parlavo di posta elettronica e non era proprio una cosa così diffusa tra anche i miei coetanei, non solo persone più anziane. E al tempo stesso ricordo bene di aver navigato su dei browser che insomma in pochi conoscono oggi, credo, certo, che erano molto più noiosi, molto in bianco e nero, con dei rigorosissimi link blu sottolineati, cosa che adesso
Daniele, scusa,
sono completamente obsolete.
Ti interrompo anche perché volevo sottolineare anche che anche tutta un'altra delle grandi applicazioni che di cui il CERN ha contribuito enormemente sono le applicazioni nucleari per la medicina, per esempio la scoperta di PET, le metodologie di PET, di TAC, che oggi si utilizzano per esempio per la ricerca, per la diagnosi dei tumori, per esempio tutta la fisica delle particelle, tutto quello che è stato implementato al CERN è servito molto, insomma.
Sì, questo in realtà è vero sia per gli acceleratori che per il rivelatore di particelle, peraltro, cioè hanno tutti applicazioni nella vita di tutti i giorni, sono stati inventati ovviamente come strumenti per la ricerca, ma ce ne sono ad esempio di acceleratori migliaia in funzione nel mondo oggi, dei quali solo una piccola percentuale in pratica è usata davvero nella ricerca. La maggioranza, come tu dici, è esattamente in campo medico, per la diagnosi, anche per terapie specifiche, eccetera. Tutta la diagnosi medica è stata praticamente rivoluzionata dalla tecnica di rivelazione di particelle. E detector inventati da Charpak nel 68 permettono in pratica le immagini a raggi X e farle con una frazione di dose che sarebbe richiesta invece da metodi fotografici e così via. Sono tutti i cristalli sviluppati per gli esperimenti al CERN negli anni 80, sono ormai applicati ovunque nella tomografia emissione di positroni e scanner del genere. Tutti gli sviluppi per le nuove rivelazioni di rivelatori al CERN sono usati anche per risonanze magnetiche, tecniche di imaging, eccetera. Anche tutte le tecniche ora che stiamo utilizzando per analizzare i dati, più basate sul machine e il deep learning, sono ampiamente usate anche in medicina. Quindi c'è un travaso costante, diciamo, di conoscenza dal mondo della ricerca al mondo delle applicazioni quotidiane. La difficoltà forse nel capire l'importanza di investire in questa, che è ricerca di base, è che i tempi di applicazione delle scoperte, delle ricadute tecnologiche non è così predicibile come nella ricerca applicata, quindi sembra che vengano considerate più facilmente come delle ricerche fine a se stesso, ma mai cosa è stata più lontana dal vero.
Quindi Daniele, chi più ne mette, insomma, è evidente, è esplicito e assolutamente quasi triviale, insomma, la ricaduta nel benessere della vita di tutti i giorni nella vita di tutti i giorni della gente. Adesso qui ti lascio, Daniele, perché noi dobbiamo fare l'ultimo stacco pubblicitario e poi avviarci musicale. Perché la pubblicità non c'è qui?
No. No. Pare di no, pare che su questa radio non
su Radio Onda Rossa niente pubblicità, autofinanziamento.
No.
Vabbè, quindi sarà un piccolo stacco musicale e poi ci avvieremo alle conclusioni. Io ti ringrazio tantissimo per essere intervenuto, spero di poterti rinvitare nuovamente per un'altra trasmissione in cui si parlerà di scienze e di ricerca di base.
Con piacere, nel frattempo grazie per la gentilissima ospitalità stasera.
Grazie a te, grazie a te.
Ciao.
Ciao Daniele.
Arrivederci.
And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets. I don't even know why. My girlfriend, she's at the end. She is starting to cry. When I'm walking, stop, stop again. I'm so strung out. I'm high as a kite. I just let my hands up to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on.
Allora, rieccoci, ultimo pezzettino di Libera Scienza e Libero Stato, Radio Onda Rossa, Entropia Massima. Abbiamo fatto un percorso complesso, articolato nell'iperspazio, siamo scesi sottoterra al CERN, abbiamo capito che siamo fatti di particelle, siamo andati addirittura a ripercorrere la storia dell'intero universo, una trasmissione ambiziosa con risultati, speriamo almeno qualche elemento di averlo raggiunto. Una cosa non abbiamo, abbiamo visto che la ricerca di base sempre meno finanziata in Europa, in particolare in Italia e soprattutto in un momento come questo, è c'ha anche dei risvolti applicativi direttamente nella vita quotidiana, ma la ricerca di base è di base perché uno non sa, come diceva prima Jacopo, non sa mentre la fa che cosa scoprirà, ma sicuramente scoprirà qualcosa. Un risvolto collegato anche al racconto della vita comune, la vita quotidiana al CERN, che ci ha fatto un po' il nostro ospite Daniele, è questa universalità e questo mondialismo opposto a quello dell'etereo che c'è associato alla ricerca scientifica. Al CERN qualsiasi barriera che normalmente crea guerre, disordini, ingiustizia sociale, tutto quello che ci viene in mente e che quotidianamente qua nei nostri spazi, nella nostra vita politica comune di ascoltatori di Radio Onda Rossa e di militanti dobbiamo affrontare, al CERN, nella ricerca di base in generale, ma in particolare al CERN, tende ad annullarsi. Non ci sono barriere linguistiche, barriere volgarmente dette etniche o addirittura di razza, non ci sono anche barriere di conflitti veri e propri che esistono. In quel posto, in quello spazio, in quel mondo di creazione, di ricerca e di osservazione dell'infinitamente piccolo, dell'infinitamente antico, del tentativo di dar risposta a delle domande gigantesche, no? Da dove veniamo, come ci siamo creati, come ci svilupperemo, che cosa sono i cambiamenti climatici, poi è tutto connesso. In questa grande materia non oscura, in questa grande materia che globale, che è affrontata in posti come il CERN, in particolare al CERN, queste barriere, qualsiasi barriera viene annullata. Il CERN nasce proprio, come diceva Jacopo, nel 54, sì, dalle idee iniziali, ma nasce proprio sull'onda della risoluzione dei conflitti, di un tentativo di trovare un linguaggio comune che annulli veramente, vabbè, senza evitando di riferimenti biblici, visto che già siamo scesi nella credenza, però annulli la Babele degli altri linguaggi. E questo succede davvero. Quei nerd che dicevamo che vedevamo nel film, quegli scienziati che conosce Daniele e con cui ha passato la sua vita lì mentre accelerava particelle e faceva questa cosa che sono le griglie computazionali, che insomma, che capirlo è stato faticoso per quanto la percentuale, purtroppo è finanziata al minimo dagli stati, anche se è finanziata per fortuna ancora da tutti gli stati. L'Italia investe, abbiamo detto, 0,5%, meno dello 0,5% del prodotto interno lordo nella ricerca di base. Ciò nonostante esiste. E allora che cosa noi, da sognatori, visionari, gente che fa politica perché non ce la fa a pensare che siano corrette le ingiustizie, come possiamo guardare al CERN?
Possiamo guardarlo, l'hai detto tu, caro Lorenzo, l'hai detto tu, come un'istituzione di pace, che risolve i conflitti, che comunque non li risolve, ma aiuta a risolverli, perché volevo citare giusto l'epilogo, un breve passo tratto dall'epilogo di un bellissimo libro che mi ha colpito, che è un libro di Luca Mendola, L'altra faccia dell'universo, I segreti della materia e dell'energia oscura, il titolo, edizione Il Mulino, in cui lui chiude così: la ricerca scientifica rappresenta l'unico momento in cui l'interesse dell'intera specie umana viene prima di quello dei singoli paesi, rappresenta l'unica
cultura che non appartiene a nessun popolo in particolare, che prescinde da etnia e religione, che è diffusa in tutte le università del mondo, da Teheran a San Francisco, da Tel Aviv a Istanbul, da Pechino a Rio de Janeiro, spesso appresa sugli stessi libri, con lo stesso linguaggio, con la stessa mentalità e passione. Rappresenta il desiderio di comprendere lo spazio e il tempo in cui siamo immersi, le forze in atto, l'impalcatura che sorregge l'universo, il suo passato e il suo futuro. Non ho idea se ci sia speranza di un mondo in pace e libertà, ma non saprei dove cercarla se non nella scienza. Così chiude questo meraviglioso libro che consiglio la lettura. E così chiudiamo anche la nostra prima puntata di Libera Scienza e Libero Stato. Anticiperò la prossima puntata, in cui verranno trattate la seconda grande scoperta in questi ultimi 10 anni della fisica moderna, che sono le onde gravitazionali. Buonasera a tutti e alla prossima.
Sei cardinale o sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'altro? E tutti l'altro chi so? Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo! Sei una monnezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, babolo! Vattene a casa!